Allora, come vi annunciavamo da qualche giorno nel palinsesto strano di questa giornata, che poi tra breve, insomma, dopo Down in the Desert inizierà la sua diretta dalla festa della radio all'ex SNIA, non potevamo mancare questo appuntamento telefonico con un compagno dal Messico, la nostra voce messicana, diciamo, perché in Messico stanno succedendo tante cose, come sempre, insomma, non abbiamo praticamente mai smesso di parlarne, ma volevamo focalizzare un po' nella giornata di oggi con quello che sta succedendo per gli scioperi, il plantone, se le manifestazioni, diciamo, del settore educativo. Dico settore educativo perché c'è una riforma in corso di cui adesso il compagno ci parlerà, e perché comunque poi accade anche spesso che se a manifestare il settore educativo poi ci sono altri settori che solidarizzano. Questa è ancora una buona e sana tradizione messicana che noi ci siamo un po' scordati, quindi questo poi, insomma, ci racconterà il compagno come sta funzionando. Allora io intanto ti saluto, ti ringrazio, tra l'altro faccio anche buon compleanno lì, perché so che c'è un compleanno intorno, e quindi come non farlo passare per questa radio, lo sai?
Certo, domani, sono 3 anni domani.
Madonna, un altro piccolo militante zapatista. E poi appunto, sì, dal Chiapas ti volevo chiedere proprio appunto di iniziare raccontandoci un po' che cosa prevede questa riforma.
Sì, allora, diciamo che negli ultimi anni, da quando è arrivata la presidenza Enrique Peña Nieto, l'ex governatore dello Stato del Messico, per ricordarci quello che ha ordinato il massacro di Atenco, adesso è Presidente della Repubblica, vabbè, il suo nome nefasto ormai è conosciuto anche per la storia dei 43 desaparecidos, e comunque, giusto per ricordare che la sua missione è la presidenza, in qualche modo lavorare politicamente per approvare una serie di riforme strutturali che sono quelle imposte, come sempre, dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale, o per dirla in altri termini, dagli Stati Uniti. Quindi, diciamo, il lavoro della nuova presidenza del PRI è quella di approvare una serie di riforme che già sono state approvate, del fatto la riforma energetica, in qualche modo la privatizzazione del petrolio messicano, e la privatizzazione delle terre, ossia l'abolizione dell'articolo 27 costituzionale, insomma una serie di riforme, la riforma fiscale che cerca di praticamente criminalizzare il lavoro nero, che è il lavoro informale, quello che permette la vita in Messico in qualche modo. E ovviamente tutte queste riforme che si stanno facendo in Parlamento, si stanno approvando per quindi svendere totalmente il Messico. Ricordiamo che il 30% del territorio messicano è stato concessionato a multinazionali o per coltivazioni intensive di mais transgenico, come nel nord, 2 milioni di ettari dati alla Monsanto, o per esplorazione di risorse minerarie, e quindi per prossime miniere soprattutto di metalli preziosi, uranio, argento, oro, come sempre, insomma, come durante la conquista, solo che adesso c'è l'avallo di un Parlamento supposto democratico che consegna le terre del Messico alle multinazionali. Quindi questo saccheggio che viene dall'alto e che si impone attraverso una serie di riforme strutturali. Solo che c'è un grande settore in Messico, un settore resistente, che è quello dei maestri. In qualche modo il maestro messicano rappresenta, che potremmo dire, il maestro messicano sindacalizzato rappresenta quella che era la FIOM in altri anni, no? Cioè comunque è un settore, dentro comunque un sindacato burocratico immenso, pachidermico, è un settore mobilizzato e combattivo, che in qualche modo è l'avanguardia delle lotte dei lavoratori, un termine che non mi piace, che però comunque rappresenta, per capirci, la punta di lancia delle lotte sul lavoro. E quindi la riforma educativa di cui tanto si sta contestando adesso in realtà è una riforma della legge del lavoro, perché tende a far sparire la capacità del sindacato di difendere il settore. Come?
Sì, tra l'altro, scusa se mi inserisco, però tutte le riforme che tu hai elencato, quando per esempio stavamo preparandoci alla visita della carovana, poco tempo prima Renzi aveva visitato Peña Nieto, calcolando che lui andava un po' lì a prendere lezioni da questo grande riformista, no? Perché queste siano le cose che un po' ci facciano sentire legati col Messico, no? Quindi le porcherie che tu stai raccontando, che si stanno facendo con la riforma scolastica, che poi non è una riforma dell'educazione ma è un po' un TTP della situazione, non è che sia molto slegato da qui, nel senso che si cerca di omologare una serie di condizioni lavorative, che chiaramente poi con le differenze del caso, però non è caso che poi Renzi vada a scuola di riforme da Peña Nieto, ecco.
Certo, ma perché dobbiamo pensare che ovviamente le riforme di Peña Nieto non possono essere partorite dalla mezza intelligenza che c'ha quest'uomo, ma esatto, sono partorite da un gruppo di esperti del Pentagono e del Fondo Monetario Internazionale, e che quindi vengono poi istruiti i politici messicani per applicarle. Quindi se le riforme sono del Fondo Monetario Internazionale, sono le stesse del Banco Centrale Europeo, nel senso sono diktat che vengono dall'alto, ma molto dall'alto, molto più in alto dei politici. E è la società del potere, come la definisce Marcos, no? Quella certo, composta dai più grandi impresari, dalle più grandi imprese e da certi settori della politica, dell'alta politica gringa soprattutto. Comunque, quello che cercavo di dire è che questa riforma dell'educazione non è niente affatto sul curriculum didattico, sui contenuti, sulla gestione della scuola. È tutta una riforma economica. Innanzitutto la scusa di sempre, l'autonomia della gestione dei fondi di ogni scuola. Ma qualcosa è abbastanza ridicola in un paese dove ci sono scuole pubbliche in quartieri con tutti i servizi e di lusso, scuole fatte di legno col tetto di lamina nelle comunità più ritirate dove non c'era neanche il maestro, figurati se arrivano i fondi. È normale che c'è una disparità di classe anche nelle scuole pubbliche, no? Però ancora più profondo il motivo che poi ha mobilitato tanto è questa, l'attacco direttamente al sindacato. Allora, il maestro, come un qualsiasi dipendente pubblico, non può essere licenziato salvo per rari e gravi motivi. Però in generale il suo posto pubblico è abbastanza tutelato, e tutelato soprattutto dalle garanzie che c'ha il sindacato rispetto allo Stato per tutelare questi posti di lavoro. Ora, può essere sospeso un maestro, ma difficilmente può essere licenziato, solo salvo casi gravissimi di delitti penali molto gravi. Invece la nuova riforma educativa dice che un maestro, visto che sono impreparati, l'educazione pubblica è così inefficiente, il maestro deve adesso superare un esame di qualità educativa, un esame in cui i controllori, sui esaminatori, sono i dipendenti del Ministero federale dell'educazione, quindi non sono altri maestri. E i maestri che non si presentano, non superano l'esame, possono essere licenziati. Ovviamente questo rompe il diritto al posto di lavoro tutelato nei contratti precedenti, nella conformazione storica del sindacato dei maestri rispetto alla relazione storica che ci ha avuto i maestri rispetto allo Stato. Questa quindi è proprio una forma per dire: tutti quelli che non sono preparati verranno licenziati. Ovviamente è una scusa molto forte di fronte alla gente, perché in effetti la bassa qualità dell'educazione pubblica in Messico è un fatto noto, è un fatto noto. Nel senso, su scuola pubblica andrebbe migliorata, ma non so, del tutto. Del resto non è casuale che le esperienze dei compagni sono tutte esperienze autonome, cercano di staccarsi dal sistema pubblico e farsi la scuola da soli, perché lo considerano tan pessimo che è meglio farsi un sistema autonomo, come fanno i zapatisti o come fanno molte altre comunità indigene autonome. Però al di là di questo, la riforma non punta a migliorare la qualità dei maestri, non propone corsi di formazione basati sul tessuto sociale dove lavora il maestro, perché poi una cosa è dare la formazione educativa a un maestro di città, un'altra cosa a un maestro indigeno in campagna. È ovvio che gli standard di giudizio, di parametro e di sviluppo sono diversi, ma nell'esame generale non vengono presi in considerazione. C'è solo un esame unico proposto dai funzionari e dai burocrati del Ministero della Pubblica Istruzione per sottoporre i maestri a questa prova, il sindacato, e per quindi licenziare con buona causa, con causa legale, a ovviamente tutti i maestri più politicizzati, perché poi in fondo è quello: far fare un esame a un maestro politicizzato e tu sei la scusa di che non ha risposto bene. Ciao.
Quale modo migliore? Certo.
Sì, è stata una formula abbastanza intelligente. Per 2 anni circa, da quando hanno provato a imporla, e il sentimento pubblico generale, il sentimento della gente era: vabbè, però un po' un esame gli farebbe bene a sti maestri, e perché non vogliono fare l'esame? Perché sono dei pigri che non vogliono studiare, non vogliono migliorare, è per questo che i nostri figli non sanno né leggere né scrivere. Quindi che comunque come scusa aveva funzionato per un certo tempo, e il sindacato si è trovato in difficoltà. Certo. Bisogna dire che prima il sindacato ufficiale corrotto ha accettato questo esame, c'è una corrente interna molto forte. Quando dico corrente interna parlo di centinaia di migliaia di maestri, che sono quelli della Coordinadora Nazionale dei Lavoratori dell'Educazione, la CNT, come si chiama, che invece si è rifiutata. Quindi tutti i maestri politicizzati hanno detto: noi non ci presenteremo all'esame. E quindi è stato facile per il governo, in realtà hanno avuto la scusa perfetta per dire alla gente, vedi, quelli non si vogliono presentare all'esame, quindi li licenzieremo. Quindi il governo è pronto a fare licenziamenti in massa. Alla data attuale sono stati già licenziati 3.300 maestri e sembra che ne verranno licenziati molti altri durante queste mobilitazioni. Quindi
sì, tra l'altro appunto
è iniziato
il braccio di ferro, e io so che appunto adesso casomai cominciamo quello più della protesta, no? Io so che comunque si stanno raggiungendo dei livelli molto pesanti, già c'è qualche vittima dai maestri, c'è una maestra desaparecida, insomma. Dici.
Sì, ecco, quello che voglio dire è che quindi diciamo dal 15 maggio scorso è cominciato lo sciopero del settore dell'educazione indefinito, a oltranza. Quindi in quasi tutte le città sono cominciati i planton, che in Messico è la forma tipica con cui un'organizzazione manifesta pubblicamente il proprio sciopero, cioè un presidio permanente
che di solito si fa davanti al... Si prende un obiettivo che ha a che vedere qui, che ne so, un ufficio,
il governo,
esatto,
il ministero,
e ci si piazza lì e si organizza, a differenza dei nostri presidi, si organizza un po' proprio un'autogestione, cioè una specie di accampamento vero, in cui si sta di giorno e di notte, non ci si muove più da lì, quasi a voler sfiancare il nemico, un po', diciamo, il principio è quello, porre l'attenzione davanti ai palazzi, no? Questo è un po' il metodo che usano.
Certo. E andare a vivere con tutto, quindi pentoloni, fagioli, mogli, figli, tutto quanto, tutta la baracca. Se può te porti pure le regole, tutto. È veramente quello che tu dici, cioè tutti i lavoratori o comunque il settore in protesta si trasferisce a vivere,
esatto,
di fronte al... con una capacità di resistenza incredibile, perché per esempio adesso c'è cominciata la stagione delle piogge, non è bello dormire con 7 ore di pioggia scrosciante addosso, tutto infangato, però... in realtà è questa la capacità di resistenza dal basso, no? Della capacità anche di uomini e donne di stare 24 ore su 24, immaginate adesso è dal 15 maggio che stanno lì accampati,
tutti
i giorni,
un mese.
E stiamo parlando di un accampamento adesso a Tuzla, penso che ci saranno circa un 30.000 persone accampate, 30.000. Perché questo che è successo? Mentre durante i primi giorni, questo passando alla cronaca della lotta, allora diciamo che la mobilitazione, lo sciopero si è fatto in tutto il Messico, però in molti stati si sono ritirati i maestri, hanno ripreso le lezioni, meno che a Guerrero, Oaxaca e Chiapas.
Guarda caso!
Perché come sapete, già abbiamo detto in numerose trasmissioni, sono i tre stati con più alta percentuale di indigeni e sono i tre stati più poveri del paese. E ovviamente sono i tre stati con maggiore organizzazione, sia a livello sindacale sia a livello di base nelle comunità che nei villaggi. Quindi in questi tre stati diciamo la resistenza ha preso un'altra piega, però soprattutto e sorprendentemente a Oaxaca, perché i maestri sono andati a Tuzla. Tuzla è una città storicamente di destra, conservatrice, è la città amministrativa della capitale del Chiapas, però è pure la città dove vivono tutti i burocrati, quindi solitamente Chiapas resiste ed è forte nei villaggi indigeni, però Tuzla non è Oaxaca, per capirci, non è una città con una larga e storica tradizione di resistenza, sì, di questo livello. E invece dopo le prime settimane, dove comunque i commenti della gente erano vabbè sì maestri, però ogni volta questi blocchi stradali, le solite cose, insomma. In realtà poi dopo la prima settimana la Polizia Federale, perché il governo che ha fatto, la confrontazione adesso, lo scontro non è con i governi statali, come magari era durante il 2006 la app Oaxaca, è direttamente col governo federale. Cioè il primo punto che chiede la coordinadora dei lavoratori dell'educazione è una mesa di dialogo, cioè delle negoziazioni con lo Stato con il fine di abolire questa riforma.
Però appunto con il governo centrale, quindi esatto.
Certo, perché c'è una contraddizione di fondo. Questa riforma non coincide e comunque con la legge federale del lavoro. La legge federale del lavoro sancisce, no, l'illicenziabilità della categoria e la validità dei contratti passati. E quindi diciamo c'è questo punto legale su cui possono far forza i lavoratori dell'educazione, e quindi per questo vogliono aprire la negoziazione. Lo Stato è assolutamente contrario e ha inviato 20.000 agenti federali a Oaxaca e non sappiamo quanti a Tuzla. Sappiamo solo che nell'ultimo volo di 3 giorni fa sono arrivati in avion altri 4.000 agenti federali. Gli agenti federali sono polizia militarizzata, per capirci.
Sì, sono quelli che presenti nelle... esatto, sono ben armati, sembrano addirittura degli antisommossa,
giganti. I Robocop del
esatto.
Messico. Ovviamente, e stiamo parlando di decine di migliaia di questi, quindi sono come... comunque quali stanno vivendo come truppe di invasione, le truppe occupanti. E questa, quando i federali sono arrivati e hanno represso circa, diciamo verso il 24 maggio se non mi sbaglio, comunque verso fine maggio, hanno represso una grande manifestazione di maestri a Tuzla, con gas, tutto quanto, colpi, di cui appunto è rimasta una maestra in fin di vita, è ancora in coma, e un altro maestro è stato investito da una macchina dei federali, e questo ha scatenato l'ira degli abitanti di Tuzla. Ovviamente quest'ira degli abitanti di Tuzla ha permesso che decine di migliaia di tuzlecos abbiano fatto un cordone di sicurezza, perché la polizia, dopo aver sgomberato un blocco stradale dei maestri, andava a sgomberare il planton, il campamento, la campata nella piazza centrale. E invece gli abitanti di Tuzla hanno fatto, diciamo, un cordone, ma un cordone di migliaia di persone insieme agli studenti, per difendere i maestri. Da là passano a partire delle mobilitazioni di padres de familia, come si dice qua, di genitori, di bambini, a difesa dei maestri. E questo ovviamente ha convocato tutte le organizzazioni sociali e politiche che comunque esistono in Chiapas e che comunque appoggiano la lotta, qualsiasi tipo di lotta contro il governo a questo punto.
Certo.
E da allora quindi sarà un'escalation di partecipazione sempre più popolare e di massa della gente, del popolo appunto, insieme ai maestri. Infatti uguale a Oaxaca, giusto la settimana scorsa, l'11 giugno, i maestri, c'erano 500 maestri che occupavano una delle sedi amministrative dell'istruzione pubblica a Oaxaca, e sono arrivati più di 1000 agenti federali a sgomberarli. Botte da orbi anche lì, nella ritirata hanno convocato la gente in piazza, e quindi pure la città di Oaxaca si è svegliata
infatti
ad appoggiare i maestri.
Impressionante, se vediamo questa immagine della gente proprio in corsa per strada, la caccia all'uomo, una cosa abbastanza pesante.
Sì, sì. A me la cosa che mi sorprende ancora oggi, nonostante i tanti anni in Messico, è questa capacità della gente di cogliere l'ingiustizia, di cogliere il nemico. Io non penso, il discorso generale, essendo sinceri, la gente non è che ha chiaro le riforme strutturali, la riforma educativa, dove colpisce, dove non colpisce. La gente solo sa, quello è il maestro mio. Sì,
esatto.
È un po' così il mio maestro, a volte va, a volte non va. Però comunque quello è il maestro mio, che gli stanno a manganellare il maestro mio. No,
esatto.
Quel maestro ha in cura mio figlio. Cioè tu non ti permetti, tu agente federale, che vieni da fuori, no?
Sì,
manco
sì,
sei
sì.
Ciapaneco. Poi quello è il discorso un po' comune. Io cerco di fare una fotografia delle parti più basse della protesta, no? Non delle parti più politicizzate. E quindi, però sono quelle centinaia di migliaia di persone che stanno scendendo in piazza adesso, che capiscono che il maestro è un elemento della famiglia, e tu non vieni a bastonare il maestro mio.
Esatto, cioè
fa la città mia spaccando tutto.
No, esattamente, questo è quello che intendevo quando lì funziona, che un settore manifesta e gli altri si riversano ad appoggiare le lotte, no? E questo succede tra i settori lavorativi, ma appunto, come dicevi tu, poi accade in posti dove difficilmente poi la gente ha una capacità anche di leggere una riforma e tira fuori il cambiamento, piuttosto che il vantaggio e lo svantaggio. Però c'è il vantaggio invece di riconoscere quel senso di appartenenza da basso, per cui il nemico non è un principio politico, ma il nemico del popolo, non so come dire, no? Colui che mi leva la cultura. Per me è difficile portare a studiare i miei figli perché vivo in un piccolo posto rurale, quindi il valore di quel maestro si amplifica mille volte, perché io so qual è il pedo, il problema di quel maestro per arrivare lì, quant'è la ricchezza che dà mio figlio che vive nel nulla, di poter studiare. Quindi queste sono poi questioni che fanno scattare i meccanismi che ci racconti, credo, no?
Certo, guarda. Per fare un esempio, no, di come sta funzionando, a parte tipo il cordone fatto da padres de familia a Tuzla, e adesso a Oaxaca c'è stato il 14 giugno una marcia, una manifestazione con centinaia di migliaia di persone. Ricordiamo che il 14 giugno del 2006, esattamente 10 anni fa, cominciava l'Appo, veniva sgomberato la campana dei maestri, e gli studenti e la gente in generale rispose all'aggressione con pietre e bastoni, cacciarono la polizia e ripresero la campata, e nacque, si fece quell'assemblea che divenne poi l'Appo, l'assemblea popolare dei villaggi e dei popoli di Oaxaca, che poi fece la straordinaria comune di Oaxaca, che durò 5 mesi, insomma, vabbè, senza che parliamo di quello. Era un fenomeno più statale che nazionale, però in realtà la dinamica è la stessa, cioè il meccanismo per cui scatta il matto alla gente è sempre quello. Cioè di fronte a una repressione violenta, come è stata per esempio nei 43 degli Ozzi,
esatto,
ci sta comunque ampi settori della popolazione messicana che non ne possono più.
Certo,
non ne possono più. Quindi al di là del motivo reale che scatena una lotta, che può essere appunto come quella del, ricordiamo comunque il sindacato dei maestri, comunque il suo primo punto continua a essere un tavolo di negoziazioni sulla riforma educativa, nel senso ci sta pure chi gli fa la critica ai maestri, ho capito, ma che non lo vedete che la situazione del paese va molto oltre la riforma educativa? Cioè, no, che qua no, se non famo una rivoluzione ci rubano tutto. Ovviamente no, c'è tutto il settore più organizzato che critica in qualche modo l'atteggiamento corporativo dei maestri, o comunque della cupola del sindacato dei maestri, pure di quello democratico. E la gente in realtà reagisce di fronte alla stanchezza, all'impossibilità di riprodurre le condizioni di vita. Il Messico è sempre più privatizzato, sempre più militarizzato, sempre più violento, è sempre più inquinato, perché i territori, cioè la capacità, la terra, quello che ha sempre dato il mais paese, viene via via sempre venduto alle imprese del turismo o alle miniere, e quindi cioè sono proprio le condizioni, le basi materiali di vita che sono incapaci di riprodursi in queste condizioni, o comunque si riproducono con più fatica rispetto agli anni passati, che generano comunque l'insopportabilità di vivere di fronte a un governo assassino. Anche se comunque poi l'elemento che porta le persone in piazza è comunque un fatto repressivo.
Certo,
come
comunque nel 2006, il fatto che
come
si scadeni
adesso a Tuzla e come sarà a Oaxaca. Un altro esempio, per esempio, sono arrivati rinforzi per questa manifestazione il 14 giugno di agenti federali, 12 pullman di poliziotti federali viaggiavano direttamente nella notte da Città del Messico a Oaxaca, e il 13 giugno sono stati fermati a Nocitlán, che è un paesino in mezzo al niente, del popolo Nusavi, indigeni, e però tutti gli abitanti dei villaggi limitrofi all'autostrada sono scesi in piazza, hanno fatto le barricate e hanno impedito l'arrivo dei rinforzi degli agenti federali alla città di Oaxaca. Adesso sono 3 giorni che non ci sono stati scontri duri, i federali hanno deciso di non rompere e stanno fermi là. Ovviamente sono arrivati altri agenti in aereo, no? Nel senso che il governo si può muovere nello stato di Oaxaca solo di aereo o di elicottero, perché da allora appena questo villaggio, però ecco, chi ha fatto questa resistenza non sono i maestri, perché i maestri stanno concentrati nell'accampamento della capitale.
Tra l'altro, se non mi sbaglio, il villaggio di Nusavi sono notevolmente indi anche solo a vederli, quindi insomma diciamo che hanno una presenza, cioè se li vedi indubbiamente ti sembra in più indi di tutti, ecco, se so quelli che mi ricordo io, però diciamo che cioè, io mi ricordo che qualcuno neanche parlava spagnolo proprio, quindi insomma stiamo parlando anche di una trasversalità delle lotte che comprende i settori, diciamo, dei piccoli centri della scuola, ma anche le comunità indigene ancora in resistenza, perché sono, diciamo, le ultime rimaste veramente un po' le riserve, però sono veramente le ultime comunità che però appunto non gli serve una spiegazione, insomma si muovono in autonomia e di seguito a resistere.
Sì, sono quelle abituate, cioè nel senso comunque 500 anni di resistenza non gli fa tanto andare contro i federali, non è che infatti a me mi stupisce molto di più vedere l'abitante di Tuzla, no? La piccola borghesia di Oaxaca pure, no? Nel senso il settore che lavora nei ristoranti, nel commercio, così. Però anche questi, di fronte al maestro sanguinante, comunque reagiscono. È ovvio che è una reazione differente. Di solito l'abitante di città scende e va in piazza in una manifestazione. Gli indigeni fanno le barricate sull'autostrada col machete in mano. Esatto. Nel senso c'è pure una radicalità insita nel soggetto, no?
Certo.
Classe differente, e nella capacità e essere allenati allo scontro pure.
Senti,
per esempio a Oaxaca ci sono state 72 ore in 8 regioni, si sono realizzate diciamo circa in 15 punti, in 15 nodi autostradali, 72 ore di blocco stradale, che mo sono state adesso, appena oggi si sono ritirati, però la proposta è il 22 giugno di ricominciare a farli, quindi diciamo ecco cominciamo con blocchi stradali di 72 ore in tutto il sud del paese, Chiapas e Oaxaca, soprattutto anche Guerrero, i settori mobilitati sono gli indigeni, i genitori dei ragazzi che vanno a scuola, i maestri, e adesso proprio in questi giorni si sta mobilitando anche il settore salute, come si chiamano?
Il medici, settore medico, perché, della sanità.
Sì, perché ovviamente c'è anche una riforma riguardo all'unificazione dei servizi di salute e ovviamente all'abbattimento dei costi, perché ovviamente la salute costa allo
certo.
Stato, non come i militari. E quindi però la cosa buona questa volta, finalmente, per prima volta veramente che li vedo, è scendere in piazza medici e infermieri. Quindi in questo momento, per esempio, a San Cristóbal, davanti agli ospedali ci sono altri 2 planton, le strade bloccate, le strade del centro bloccate, con centinaia di infermieri e medici in sciopero. E questo settore ovviamente si sta unendo alle proteste dei maestri.
Senti, insomma, noi andiamo un po' di fretta oggi perché...
sciopero generale.
Esatto, come? Questo sta venendo fuori. Sì. Io mi scuso, ma andiamo un po' di fretta, perché come sai, per oggi noi per oggi qua abbiamo una giornata un po' speciale, quindi tra un po' qua mi stressano che poi dobbiamo portare la diretta di là. Io quello che ti dico è tu adesso mi parli del 22 giugno, ma io credo che sarebbe bello anche riuscire ad aggiornarsi da qua al 22 per riuscire poi a mantenere un po' alta l'attenzione una volta che abbiamo spiegato quello che sta accadendo e perché, poi riuscire a capire cosa si muove tra appunto se ci sono degli eventi particolarmente grevi, tra l'altro di repressione, cosa che appunto purtroppo non manca, nonostante abbiamo visto che poi a volte sono gli stessi federali a fermarsi, ecco. Quindi io direi che cerchiamo di sentirci, insomma, poi ce lo dici te, che tra il fuso orario e le lotte che segui chiaramente non sempre è semplice, però se no io direi che comunque da qui a breve continuiamo ad aggiornare, perché credo che sia importante, anche perché quello che accade qui poi nel settore scolastico non è molto diverso da quello che sta accadendo lì, con la risposta però zero rispetto a quella, diciamo, praticamente Ciapanega, i maestri si arrangiano tra di loro in 18 qui e quindi, insomma, secondo me fa bene poi parlare di queste cose come accadono lì, ecco.
Certo, anzi noi approfittiamo come sempre per ringraziare Radio Onda Rossa per la possibilità di poter tradurre queste lotte e diffonderle, perché comunque, come danno animo qua, pensiamo che possano essere uno stimolo e uno spunto di riflessione per le lotte in Italia. E quindi ci sentiamo presto e quando avremo aggiornamenti consistenti magari la prossima volta facciamo più una cronologia dei
sì, casomai anche con un po' più di calma, insomma, di modo che tu anche giustamente puoi andare in maniera capillare a raccontarci, ecco.
Ok, e quindi vabbè, quindi come sempre un bacio e un saluto dal Chiapas a tutte e tutti, buona festa.
Anche a voi, veramente un abbraccio forte e tanti auguri a Sami da parte di tutta la radio per questi suoi mitici 3 anni da Ciapaneco.
Grazie.
Un abbraccio forte, grazie. Ciao.